E con questo inizio, che come avete sentito accostava due mondi lontanissimi, come quello della Nona Sinfonia di Beethoven e quello della Rapsodia in Blu di Gershwin, io do il benvenuto a voi tutti che siete qua questa sera per questa serata dal vivo qui a Radio Popolare, che servirà proprio ad accostare queste due composizioni. E perché? Perché siamo nel 2024 e quest'anno si celebra sia il secondo centenario della prima esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven, ma altrettanto il primo centenario dalla prima esecuzione della Rapsodia in Blu di George Gershwin. Io sono Carlo Centemeri, questa sera sostituisco Claudio Ricordi, che purtroppo è a casa senza voce con una faringite, ma ne approfittiamo ovviamente per salutarlo e per augurargli una pronta guarigione. E con me questa sera c'è niente poco di meno che il meraviglioso maestro Luigi Palombi al pianoforte, che sarà il protagonista un po' di tutte le nostre parti musicali. E quindi direi che possiamo cominciare parlando proprio della Nona Sinfonia, che poi successivamente nella puntata trasformeremo facendola vestire di blu, proprio come la Rapsodia ungherese. La Rapsodia in blu, scusatemi. E partiamo da una locandina che appare proprio nel 1824. La grande accademia musicale, vale a dire concerto di Herr Ludwig van Beethoven, avrà luogo domani, 7 maggio 1824, al teatro della Imperial Regia Corte nei pressi di Porta Carinzia. I seguenti pezzi musicali sono le opere più recenti di Herr Ludwig van Beethoven: primo grande ouverture, secondo tre grandi inni con voci di solisti e coro, terzo grande sinfonia con voci di solisti e coro che entrano nel finale dell'Ode di Schiller alla gioia. Herr Ludwig van Beethoven stesso prenderà parte alla direzione dell'insieme. I prezzi di entrata sono quelli consueti, palchi e posti singoli si possono acquistare il giorno stesso dello spettacolo presso il botteghino in teatro in Kärntnerstraße al numero 1038 della casa d'angolo presso Porta Carinzia, al primo piano durante le consuete ore d'ufficio. Tutto come oggi. La grande ouverture, la consacrazione della casa che apriva il programma, non è uno dei capolavori di Beethoven, ma contiene un tema che rivela una inconfondibile somiglianza con un importante motivo del primo tempo della Nona Sinfonia. Un appartamento al terzo piano di un edificio al numero 323 della Landstrasse a Vienna. Sono le 17:30 circa ed è il 7 maggio del 1824. Dov'è quell'asino di Schindler? Non riesco a trovare la mia redingote nera. Forse lui sa dov'è. Sembra che io sia destinato a essere circondato da cretini e da ladri indegni di respirare la stessa aria che respiro io. Ho fame, ma non voglio mangiare niente ora. I miei nervi sono in un tale stato che non sarei in grado di controllare le mie viscere. Maledetto concerto! Se almeno mi facesse guadagnare abbastanza soldi da riuscire a tenere la testa fuori dall'acqua per qualche mese a venire. Non posso sopportare questa costante, eterno elemosinare. Io, che ho dato così tanto, non avrei dovuto lasciarmi convincere a dare qui la prima della mia nuova sinfonia. Questi orribili austriaci austrasiani. La mia redingote verde, anche se fosse coperta di pupù, usa un'altra parola Beethoven, ma vediamo di abbellirlo per la serata, sarebbe troppo bella per quei frignoni dei viennesi. Pensa a che cosa gli sto dando oggi. La mia anima, la mia vita, tutto quello che ho da dare, tutto quello che sono. Gli piacerà o non gli piacerà? L'accetteranno o no? Comunque non possono capirla, non possono sapere da dove viene, quanto è costata. Gli uomini tutti diventano fratelli, dice il fratello Schiller. Ma ciò non succederà nella mia vita e probabilmente non succederà per centinaia di anni. Gli uomini di oggi non sono fratelli per me. Sono mendicanti, schiavi, stupidi. Io mi ergo rispetto a loro, come la mia musica si erge sulla musica dei miei contemporanei. Esistiamo su piani differenti. Per loro, quell'altro verso di Schiller sarebbe molto più adatto. Contro la stupidità, anche gli dèi lottano invano. Bene, andiamo. Ora, nessuno sa che cosa pensasse Beethoven nel tardo pomeriggio del 7 maggio 1824, nelle ore immediatamente precedenti alla prima esecuzione della Nona Sinfonia, ma alcuni pensieri del compositore forse andavano nella direzione suggerita da questo immaginario monologo o soliloquio dialogico: amore per l'umanità e disprezzo per gli esseri umani. Gli ascoltatori erano già arrivati alla spicciolata al Carnerton Theater, un tipico teatro all'italiana a ferro di cavallo, dove solo i palchi erano riservati, mentre i posti in platea e in galleria venivano occupati man mano che il pubblico entrava. Le versioni riguardo a chi avrebbe partecipato all'evento sono discordanti, anche se tutti gli interpreti nominati nella locandina del concerto qui riportata erano sicuramente presenti. Nel giro di pochi anni, la giovane soprano Henriette Sontag sarebbe diventata la Maria Callas della sua epoca, idolatrata ovunque si esibisse. Caroline Unger, la sua collega contralto, che aveva solo qualche anno di lei, quanto a celebrità non le sarebbe stata di meno. Anche Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini avrebbero scritto ruoli operistici espressamente per lei. 6 mesi prima del debutto della Nona, Anton Heitzinger aveva cantato nel ruolo di tenore principale nella prima mondiale dell'opera di Weber Euryanthe, che si era tenuta sempre al Carnerton Theater nei paesi di lingua tedesca. Heitzinger era uno dei cantanti più conosciuti della sua generazione, nonostante avesse solo 28 anni. Il basso Joseph Seipelt, l'esponente più anziano, 37 anni, e meno accreditato del quartetto vocale, aveva rimpiazzato all'ultimo momento Joseph Breisinger, che non era stato in grado di affrontare le note più acute che la sua parte richiedeva. L'amico del compositore Ignaz Jauptzig, un apprezzato violinista di 47 anni, che aveva preso parte alle prime esecuzioni di molti pezzi cameristici e orchestrali di Beethoven, conduceva l'orchestra. La descrizione che ne dava, e questo ce lo racconta Weingartner, è uguale a quella che ci è stata tramandata. Un uomo massiccio, molto robusto, in un certo qual modo corpulento, forse con una rubizza faccia butterata e occhi scuri e penetranti. E questa è un po' la descrizione che abbiamo spesso di Beethoven. Folte ciocche di capelli grigi gli ricadevano spesso sulla fronte. Aveva, diceva lei, un'altisonante voce di basso. Parlava poco, comunque, e per la maggior parte del tempo leggeva pensosamente la partitura. Dava la tragica impressione di non riuscire a seguire il suono della musica. E ricordiamoci che Beethoven è in piena sordità in questo momento. Anche se sembrava andare di pari passo nella lettura, quando un movimento era già finito, cominciava già e continuava a girare le pagine. Una partitura nuova di zecca, che richiedeva un innovativo approccio alla tecnica, una mescolanza di strumentisti e cantanti dilettanti e professionisti che non erano abituati a lavorare insieme, cantanti solisti che consideravano alcuni passaggi nelle proprie parti non cantabili, parti manoscritte difficili da leggere e infestate sia di errori per gli strumenti sia di problemi per i cantanti e un tempo palesemente insufficiente per lo studio e la preparazione. In queste condizioni si sarebbero ottenute solamente due prove con l'ensemble al completo. La domanda che viene da farsi è se anche solo il 50% di questa nuova musica avrebbe potuto essere reso in maniera intelligibile, per non dire convincente, al concerto del 7 maggio. Leopold Sonnleitner, un musicista dilettante, che era nipote del librettista del Fidelio, l'unica opera di Beethoven, era stato presente quasi sempre alle prove, e a quella preliminare e a quella finale, e 40 anni dopo, ricordava. L'intera sinfonia, specialmente l'ultimo movimento, era causa di grande difficoltà per l'orchestra, che all'inizio non la capiva, benché vi suonassero musicisti di spicco. I contrabbassisti non avevano la minima idea di quello che dovevano fare con i recitativi che si trovano all'inizio del finale. Non si sentiva altro che un aspro rimbombo tra i contrabbassi, quasi che il compositore si fosse prefisso di offrire una prova tangibile che la musica strumentale è assolutamente incapace di parlare. E tuttavia il concerto si tenne. Gioia, figlia dell'Eliso, fiamma d'oro giù dal ciel, noi veniamo ardenti in viso, diva eccelsa al tuo sacel. Il tuo fascino fraterna, ciò che il mondo separò, fratellanza impera eterna, dove la tua posò. Siate avvinti, o milioni, nella gran fraternità, figli, sommo, un padre sta, sopra gli astri e sopra i tuoni. Vi prostrate, milioni, senti, o Dio, mondo, tu, volgi il guardo sopra gli astri sue regioni. Per noi la nona è uno straordinario organismo musicale ancora ricco di vita e allo stesso tempo una pietra miliare nella storia della civiltà. Però per l'ascoltatore del 1824 non era ancora una pietra miliare e rappresentava invece un organismo musicale vivente particolarmente difficile da affrontare. Ciononostante, il pubblico della prima esecuzione salutò con entusiasmo l'opera. Alla fine, o secondo alcune fonti, alcune testimonianze, dopo il secondo movimento, si levò un enorme applauso. Ma Beethoven, con la testa ancora immersa nel manoscritto, nella sua sordità non si rese conto delle ovazioni, fino a quando Fräulein Unger, tirandolo per la manica, non lo fece girare a guardare la folla che batteva le mani e agitava fazzoletti e cappelli. La stagione musicale invernale in corso non avrebbe potuto trovare conclusione più degna e più splendida che con una grande accademia musicale. E questo ce lo raccontano le cronache dell'epoca, in cui il più grande genio del nostro tempo ha dimostrato che il vero artista non conosce stagnazioni. E questo lo scrive l'anonimo autore di un articolo che apparve sulla regista musicale tedesca Cecilia. E l'articolo poi prosegue. Avanti, in alto, questo è il suo motto, il suo grido di vittoria. Beethoven ha presentato una grande ouverture, tre inni tratti dalla sua nuova messa e la sua nuova sinfonia, il cui ultimo brano si conclude con un coro sul lead di Schiller, Andy Freud. Nulla si può dire di più di quello che gli intenditori hanno riconosciuto e unanimemente dichiarato. Beethoven ha superato tutto ciò che ci aveva dato in precedenza. Beethoven è andato ancora più avanti.
Thank you.
suoni, che non sono i suoni della musica, ma è questo bellissimo brano di George Gershwin che abbiamo appena ascoltato. E tra l'altro, appunto, questo mi permette anche di spiegare il lapsus che ho preso prima io quando ho parlato di rapsodie ungheresi, perché le rapsodie ungheresi sono ovviamente di Liszt, e Liszt c'entrava con questa cosa, perché la nona sinfonia di Beethoven, della quale abbiamo appena ascoltato in integrale lo scherzo, il secondo movimento, quello che secondo taluni scatenò un enorme applauso, e possiamo capire anche perché dopo averlo ascoltato, è stato poi trascritta nell'Ottocento, ed è questa l'edizione che ha utilizzato il maestro Palombi questa sera, proprio da Franz Liszt, che trascrisse per pianoforte solo tutte e nove le sinfonie di Beethoven, quindi un linguaggio orchestrale così complesso concentrato in sole 10 dita. Ma se sono le 10 dita del maestro Palombi, ovviamente il risultato è garantito, come abbiamo appena sentito. No, ma è bellissimo, è pubblico automatico, non devo neanche chiedere gli applausi, applaudono da soli, fantastico. Non servono neanche i cartelli come americani, fantastico, siete bellissimi, vi vogliamo molto bene, grazie. Ma appunto abbiamo fatto questo salto triplo carpiato, per cui dallo scherzo della nona sinfonia di Beethoven ci siamo tuffati dritti in queste atmosfere che sanno un po' di ragtime, sanno un po' di blues, sanno un po' di swing, del jazz, delle prime big band, eccetera, eccetera, nel mondo di George Gershwin. Entrambe le pagine, giustamente, sia la nona sinfonia per le sue evoluzioni di struttura, sia la Rapsodia in blu, della quale andremo a parlare, sia un po' tutto Gershwin, hanno rivoluzionato la storia della musica, no?
Esattamente, in tutti e due i sensi, perché da una parte abbiamo una sinfonia che è come se fosse un lascito per le generazioni future, sia dal punto di vista originale di Beethoven, che dal punto di vista della trascrizione di Liszt, che diventa poi un modello per trascrivere, insomma, con originalità, non solo la mera copia. Ecco, questa è la bellezza delle trascrizioni delle nove sinfonie di Liszt, in particolare della nona.
Perché proprio diventano pezzi pianistici a tutti gli effetti, cioè non è la mera riduzione per uso domestico di un brano.
Esatto, perché la fantasia di Liszt è una fantasia visionaria. Se pensiamo che era iniziata addirittura con una delle sinfonie più celebri del romanticismo, la Sinfonia Fantastica, quasi un manifesto, e poi proseguita questa via delle trascrizioni attraverso le nove sinfonie di Beethoven, che era un progetto che lo occupò praticamente per quasi un trentennio. La stessa cosa possiamo dire chiaramente per un grande melodista, qual era George Gershwin, con la sua rapsodia, e in particolare anche con queste trascrizioni del songbook che sono state fatte negli anni 30, dove lui riprende le sue canzoni più celebri, chiaramente con il vestito pianistico e con i suoi modi e i suoi stilemi pianistici, che è come un galleggiare su tanti stili diversi, però condensati nella personalità di Gershwin.
E tra l'altro è anche particolare pensare che Beethoven, quando realizza la nona, pone quelle che potremmo chiamare le colonne d'Ercole, cioè da qui non si passa, oltre qui non si va, in un modo che probabilmente non voleva essere tale dal suo punto di vista, ma che di fatto fu tale per tutto l'Ottocento, perché il limite del non andare oltre la nona sinfonia fu considerato il limite invalicabile da quasi tutti i grandi compositori dell'Ottocento. Addirittura ci fu un Bruckner che, per non scrivere una sinfonia dopo la nona, numerò una delle sinfonie come la numero zero, perché aveva una decima, ma più della nona non si può fare, e allora fermiamoci lì. E soprattutto per superare anche il modello di Beethoven dell'ultimo movimento con l'aggiunta di coro e solisti, che era una novità assoluta, una cosa che non si era mai fatta, dobbiamo aspettare anche forse il primo sinfonista che osa andare, anche se non la completa, alla decima sinfonia, che è Gustav Mahler, che nella sua seconda sinfonia, La Resurrezione, inserisce appunto anche delle parti vocali, ma altrimenti, come voi perfettamente sapete, non troviamo sicuramente una parte corale, eccetera, in nessuna delle sinfonie, ad esempio, di Schumann piuttosto che di Brahms. L'unico che fa un tentativo del genere è Mendelssohn, che era una persona che guardava i modelli degli altri con molto rispetto, con la sua seconda sinfonia, la Sinfonia Cantata, che è però concepita completamente tutta in un altro modo, quindi diciamo che è una specie di grande cantata catalogata come sinfonia. E invece nel mondo di Gershwin, appunto, troviamo una situazione nella quale si parte da una grande pagina bianca. Abbiamo parlato, ne ha parlato Luigi poco fa, delle sue songs, che poi erano brani che venivano dai musical, da ciò che lui scriveva per il teatro, e che lui condensa in un songbook, quindi lo potremmo chiamare un libro di canzoni, la traduzione italiana sarebbe, in cui diciamo tutti i suoi brani da lui considerati migliori e più interessanti ricevono una veste puramente pianistica adattata da lui, in cui tra l'altro non mancano anche l'utilizzo di tecniche pianistiche che vengono perfettamente dal linguaggio della musica colta, come ad esempio il cosiddetto uso della terza mano, che vorrebbe dire ovviamente non che appare un'altra persona con la sua mano a suonare, niente fantasmi qui, ma semplicemente che mentre le due mani sono occupate a fare una parte di accompagnamento che segue sia la parte grave che la parte acuta del pianoforte, le dita centrali delle mani si scambiano una parte melodica, come a far sentire che l'effetto sia proprio quello di tre mani. Luigi, che ci fai sentire di bello?
Vi faccio sentire adesso un'altra song, una delle prime, Costruirò una scala per il paradiso.
L'innovatività di Gershwin, che costruiva scale per il Stairway to Heaven, scale per il paradiso, ben mezzo secolo prima delle Zeppelin, si vede anche in questi piccoli particolari. Ma andiamo a vedere un po' che cosa succede durante la gestazione della Rapsodia in Blu. Siamo nel 1924, l'anno della prima esecuzione. E c'è da chiedersi quale fu la sorpresa che apparve sul volto di Gershwin quando un bel mattino del 1924, all'inizio di gennaio, sfogliando il New York Times, il New York Herald Tribune, scusatemi, lui legge questa notizia: Paul Whiteman annuncia per il 12 febbraio un concerto alla Aeolian Hall. Il programma comprenderà la prima esecuzione di una nuova sinfonia di George Gershwin, alla quale il musicista sta lavorando da lungo tempo. Oh oh, il 12 febbraio? Solo un mese mancava a quella data ed era una cosa spaventosamente vicina e lui non aveva ancora scritto neanche una battuta di quest'opera che era già stata annunciata al pubblico e soprattutto non aveva la più pallida idea di come costruire questo pezzo, però era già annunciato sui giornali. E a quel punto Gershwin deve prendere una decisione ed è una decisione immediata ma importantissima e soprattutto molto influente, e lo porta a realizzare l'opera che alla fine gli realizzerà la celebrità in tutto il mondo. E quest'opera sarà appunto la Rapsodia in Blu. Perché improvvisamente gli venne un'idea. Si era discusso moltissimo tra i musicisti, che ovviamente hanno sempre avuto speculazioni importanti su quella che era la loro attività, sul fatto che ci fossero dei limiti sul mondo del jazz. Perché si diceva che evidentemente i musicisti colti non ne capivano le possibilità. Qualcuno diceva che il jazz era schiavo dell'esattezza metrica, era troppo legato ai ritmi di danza, e Gershwin decise di porre fine una volta per tutte a tutti questi preconcetti. Gershwin non aveva un piano prestabilito e lui stesso ci scrive che non aveva nessuna intelaiatura a cui adattare la propria musica. All'inizio la Rhapsody in Blu fu per me un desiderio, non la realizzazione di un piano preciso. Ero in treno, altalenato dal battito delle ruote, da quel caratteristico rumore ritmato che spesso stimola la fantasia dei compositori. Molte volte, infatti, io sento la musica nel cuore stesso del rumore. quando d'un tratto sentì e vidi addirittura sulla carta lo schema completo della Rhapsody in Blu, dall'inizio alla fine. Quando giunsi a Boston, avevo già un piano del brano musicale ben preciso dal punto di vista formale. Per quanto riguarda il tema centrale, mi venne in mente improvvisamente come mi capita spesso, cioè mentre mi trovavo a casa di un mio amico. Ora, mettermi senza tante cerimonie al pianoforte durante i ricevimenti ai quali partecipo è notoriamente uno dei miei difetti, trovandomi quindi una volta davanti a una tastiera senza pensare neppure lontanamente alla Rhapsody, scoprii all'improvviso che stavo suonando un tema che mi ossessionava da tempo e che cercava di concretizzarsi in melodia. Non appena le mie mani riuscirono a esprimerlo, me ne resi conto. Avevo trovato un tema nuovo. Una settimana dopo il mio ritorno da Boston, avevo grosso modo completato la parte più importante della Rhapsodia in Blu. La questione è che il brano da realizzarsi era un brano, anzi addirittura è stato chiamato una sinfonia, quindi una composizione per pianoforte e orchestra. La questione è che Gershwin si rende conto che non era assolutamente capace di orchestrare quello che stava componendo, non perché non sapesse orchestrare, ma perché non riusciva a pensare come orchestrare una cosa del genere in modo tale che fosse coerente col tessuto jazz che voleva far sviluppare. E allora si affida a Paul Whiteman, il direttore d'orchestra e organizzatore del progetto. E Whiteman, man mano che riceveva da Gershwin gli scritti su dei fogli sciolti, i vari frammenti della Rhapsody in Blu, che era stata all'inizio composta per un pianoforte principale e un secondo pianoforte, consegnava questi brani all'orchestratore che faceva parte del suo complesso, cioè Ferdé Groffé, il quale fece una strumentazione che si adattava perfettamente all'orchestra incaricata dell'esecuzione del pezzo. Cioè con grande prevalenza dei fiati e percussioni rispetto agli archi. Groffé terminò il suo lavoro in circa 8 giorni. Fin dove gli era stato possibile aveva tenuto conto delle indicazioni di Gershwin. Per il resto si era attenuto allo stile di Whiteman. In ogni caso, il suo contributo alla Rhapsody in Blu in qualità di orchestratore ebbe la sua importanza, perché servì da modello a tutti gli ulteriori arrangiamenti della stessa band. E a questo punto abbiamo proprio da andare a vedere che cosa c'era in quel concerto, perché era un concerto veramente particolare che conteneva una enormità di musica, davvero un'enormità di musica, suddivisa in un sacco di brani, ciascuno dei quali in pratica doveva indicare quello che sarebbe stato uno stile musicale diverso. E quindi questo concerto, che si chiama An Experiment in Modern Music, comincia con del jazz autentico, un paio di brani, e poi successivamente una successione di operette, tra le quali un pezzo delizioso che si chiama Yes, We Have No Bananas. E dopo un altro paio di estratti da operette trovavamo a questo punto due brani che si chiamano Contrasti, orchestrazione originale ma al confronto un'orchestrazione in stile jazz, e poi alcune composizioni recenti invece con un'orchestrazione moderna, che in questo caso erano 3 bellissimi brani, di cui uno di uno dei compositori più in voga all'epoca, cioè Jerome Kern, nella fattispecie Reggae di Anne. E dopo altri tre pezzi ce n'erano previsti altri quattro, questa volta con la presenza del pianista Zez Comfrey, che con accompagnamento d'orchestra avrebbe suonato quattro altri brani sui, tra cui questo delizioso Gattino sui tasti, Kitten on the Keys. E a procedere a questo punto, dato che abbiamo già ascoltato ormai già una quindicina di pezzi, questa specie di pranzo di Babette musicale, questa orgia romana, prosegue con ulteriore musica, perché successivamente avremo una fantasia scritta da Ferdè Groffé, l'orchestratore della Rapsodia e l'orchestratore della Walt Whitman Orchestra, ne abbiamo parlato poco fa, fatta sul tema del coro dei battellieri del Volga, canzone molto in voga negli anni 20 in America. Poi una serie di trascrizioni semisinfoniche di alcune melodie conosciute di Irving Berlin, poi una suite di quattro serenate, una ispirata alla Spagna, una alla Cina, una a Cuba e una orientale, poi, visto che non ce lo vogliamo far mancare niente, un adattamento al ritmo da ballo di alcune canzoni da successo. E poi, finalmente, la Rapsodia in blu.
Thank you. Thank you.
E pensate che Walt Whitman aveva anche creato il piano B, nel senso che, non essendo sicuro del risultato, aveva previsto ulteriore musica dopo, in particolare una Pomp and Circumstance di Elgar, cioè uno di quei pezzi che funzionano sempre, così che la gente quantomeno andasse a casa con la bocca felice, che però dopo il trionfo della Rhapsody in Blue probabilmente nessuno ascoltò quasi neanche. E pensate, giusto per un'ultima cosa, che quella sera a sentire questo concerto, sulla curiosità, erano presenti Jascha Heifetz, Fritz Kreisler, John Philip Sousa, Stravinsky, Mengelberg, Damrosch, Misha Elman, Godowski, Rachmaninoff e Stokowski, quindi parliamo delle più importanti personalità della musica dell'epoca, e il trionfo l'abbiamo potuto riassaporare anche questa sera. E quindi grazie al maestro Luigi Palombi, che ci ha portato in questo mondo meraviglioso. E io non ho che da cedere la linea ai prossimi programmi, perché la puntata di Live Pop di questa sera finisce qui. Grazie a tutti voi che siete stati qui stasera con noi nell'auditorium di Viale Learo, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato da casa. Una buona serata a tutti da Carlo Centemeri, e mi raccomando, seguite sempre i nostri programmi sulla musica classica e della redazione di Classica di Radio Popolare, quindi l'apertura musicale classica della domenica mattina, Archivio Ricordi la domenica pomeriggio e I Labirinti Musicali alle 23 del giovedì sera. Buonanotte a tutti e buona musica a tutti.